Se c'è un libro di cui quest'anno si è parlato è il romanzo Memoir di Luciana Boccardi, La signorina Crovato. Ora, sempre per Fazio Editori, è appena uscito il secondo volume di quella che sarà una trilogia. E noi siamo davvero contenti di raccontarvelo grazie alla nostra ospite che intanto saluto. Luciana Boccardi, benvenuta e ben ritrovata a Rete 2.
E intanto saluti miei, Natasha, sono contenta di risentirla, tanto felice di questo apprezzamento per la mia opera, molto contenta.
Ecco, intanto, Luciana Boccardi, lei se l'aspettava un successo di critica e di pubblico così grande?
No, io le devo dire che sono allibita di fronte a questo successo totalmente inaspettato. Io ho conosciuto tante cose nella mia vita, tante, ma io il successo non lo avevo incontrato mai, quello vero, quello successo clamoroso così, che mi viene da tutta Italia, che mi viene anche dall'estero. Non ho capito neanche perché, non so neanche perché è accaduto, è accaduto.
Nella signorina Crovato, citando Jacques-Yves Cousteau, lei scriveva: se qualcuno, per qualsiasi ragione, ha l'opportunità di vivere una vita straordinaria, ha il dovere di non tenerla per sé.
Sono convinta che è vero.
Ma è anche vero che da lettore e da lettrice ci si chiede se non sia difficile farlo andando così tanto in profondità, raccontando così tanti dettagli personali e intimi anche della propria vita e anche della vita degli altri.
Io non ho segreti e non li voglio avere. I segreti esistono, però io considero segreto quello di cui io non intendo parlare. Gli altri ne parlino pure. Poi c'è un momento della vita in cui forse anche io voglio parlare, ed è questo. A 90 anni si può. A 90 anni si può, me lo permetto.
Dentro la vita inizia laddove ci siamo lasciati nel suo primo romanzo, e dunque in Biennale, la cui sede era Ca' Giustinian.
È sempre lì, la sede degli Uffizi è sempre Ca' Giustinian.
Ed è uno dei grandi palazzi veneziani affacciati su Canal Grande. Qual era il suo incarico allora?
Questa è una domanda da miliardo. Il mio incarico ufficiale, io ero una stenodattilografa e basta. Il mio incarico reale, io ero tutto, perché mi davano in mano tutto, si fidavano, mi consideravano importante, che non ero. E non avevo ruolo, ero qualcuno lì dentro, ma tutti noi lì dentro allora eravamo qualcuno. Eravamo pochi e ognuno lavorava, non c'erano le ore straordinarie, si stava finché era finito il lavoro. Ma era una famiglia, era un tempio di cultura, era un tempio e al tempio non vai a misurare le ore, al tempio vai e resti. Era una bellissima cosa, bellissima. Io so anche adesso, ma io allora l'ho conosciuta così.
Ecco, a proposito della grande famiglia di cui lei parla e ci racconta nel romanzo, lei ci dice anche quanto siano importanti nella vita gli incontri, no? E quanto siano le persone anche a determinare il successo, anche la qualità di certe istituzioni, del lavoro che certe istituzioni fanno. Lei ha avuto molta fortuna in questo caso perché ha incontrato molte persone che hanno saputo apprezzare il suo lavoro, il suo impegno, la sua costanza.
Io vorrei fare una precisazione, la vita è un fatto di incontri, assolutamente è vero, però questi incontri siamo noi dopo orientarli, perché io nella mia vita ho incontrato anche qualche calciatore che non mi interessava molto e che ho lasciato perdere, mentre ho incontrato persone che mi interessavano molto e ho coltivato. Io ho fatto l'allieva tutta la vita, mi piaceva imparare e quindi avevo bisogno di persone che potessero insegnarmi, per cui gli incontri li devi gestire un po' tu, perché nella vita incontriamo tutti.
Certo, questo è vero, però l'altro elemento che mi sembra così interessante del suo racconto è anche il fatto che lei, e questo forse prima l'ho anche già accennato, lei non si è mai tirata indietro di fronte alla fatica, le è sempre piaciuto lavorare e anche quando
Assolutamente.
è entrata in Biennale, che per lei è stata una grandissima opportunità, però lei non ha mai smesso di cercare anche altre opportunità e questo anche le ha permesso di incontrare molte persone come Silvio D'Amico, ad esempio, il critico teatrale, letterato italianista Pietro Nardi.
Sono stati incontri fondamentali, sono stati i miei grandi maestri, persone per bene, persone meravigliose per bene. E io sono stata in questo senso fortunata, però se potevo incontrare qualcuno che era meno per bene, io lo lasciavo perdere, non lo coltivavo. Ecco, questo è il fatto. La mia vita l'ho anche un po' orientata.
Lei racconta nel suo libro l'incontro poco fortunato, diciamo poco simpatico, con Luchino Visconti.
Ma per carità, non è una persona maleducata. Le persone si giudicano per come si comportano con i sottoposti, non come si comportano con i potenti.
Ma come fu l'incontro con lui?
Ma no, lui è un maleducato, è uno che si permette, siccome io non ero nessuno, ero un'impiegatina qualunque, lui si è permesso, invece di dirmi queste fotografie, gli ho portato delle fotografie da approvare o meno, per dirmi se dovevano farle prima di darle alla stampa. Lui era regista della locandiera di Goldoni che dovevamo mettere in scena. E lui, invece di dirmi qualche cosa non va bene, non so, eccetera, ha cominciato a strapparle una per una senza parlare. E ha buttato per terra tutti i pezzi. Io questa cosa non la apprezzavo molto. E sinceramente ho chiesto al mio direttore di non mandarmi più a trattare con questo signore che trovo senza educazione. Basta così.
Certo, poi a proposito di incontri, lei racconta anche della crostatina che ha fatto a Montale.
Questa è stata una cosa molto dolce, Montale mi piaceva molto leggerlo, è stato importante incontrarlo, però io non avevo questo senso della notorietà, cioè non è che io apprezzavo l'incontro con una persona perché era famosa, mi doveva piacere, mi doveva interessare, perché di famosi ne ho incontrati 7 milioni di persone e non tutti mi interessavano, non tutti mi piacevano. Non tutti mi davano qualcosa e chi mi dava qualcosa l'ho ricordato. Io cercavo di imparare, se uno non mi insegna niente lo lascio andare. E restano incontri casuali, incontri professionali, che ce ne sono tanti senza peso. Altri invece acquistano un peso perché entrano nella tua storia.
Certo, lei ad esempio ci racconta poi anche del Festival di Musica del 51, a quel tempo c'era Igor Stravinsky, tra l'altro sentendola battere a macchina disse ma questa
sì.
È musica.
sì, è rimasta famosa quella frase, mi ha reso famosa quella frase. Andavo molto veloce, e dire veloce è poco oggi. Mi piaceva da morire, facevo musica solo io battendo a macchina.
E questo le ha portato anche in un certo senso fortuna perché le ha permesso, appunto, lo dicevamo prima, di fare anche altri lavori, dunque di battere a macchina, ad esempio, testi di Pietro Nardi piuttosto che di Silvio D'Amico.
Sì, perché io avevo bisogno di guadagnare per la mia famiglia che doveva essere mantenuta perché eravamo senza più niente e quindi avevo bisogno di lavorare. Qui sì mi ha aiutato il merito, la mia abilità mi ha aiutato tanto perché mi cercavano, perché andavo bene. Perché producevo. Quando tu produci ti vogliono bene. Difficile che ti mandino via quando sei bravo, è difficile.
Tornando a Stravinsky, il debutto alla Fenice era previsto per l'11 di settembre, allora, e c'era anche la collaborazione con il Teatro La Scala di Milano. E c'era questa
signora importante, era un pezzo forte, era un pezzo grosso della Scala, la signora Colombo.
Che le chiese di ordinare 11 motoscafi, poi però andò diversamente.
Sì. Andò diversamente perché qua a Venezia non è una città normale. Non è che come quando chiami i taxi fuori arriva il taxi, qui il motoscafo certamente arriva ma non è detto che possa sempre passare sotto i ponti perché se si alza la marea sotto i ponti non passi più, allora io per evitare problemi visto che c'erano giornate di alta marea avevo prenotato invece le gondole e lei ha cominciato a dire che noi veneziani siamo tutti un po' suonati e che invece dei taxi ha portato le gondole, quando poi è successo che la mattina lei chiedeva al taxista, allora mi raccomando, li mette giù alla porta della Fenice. E lui ha detto, no signora, non posso andare fino alla porta, li metto giù un po' prima. E lei è andata in escandescenza. E allora mi ha guardato e mi ha detto, è per questo che lei aveva chiesto le gondole. Dico, sì signora, era per questo. E mi ha quasi voluto bene, devo dire.
E qui esce anche un po' la contrapposizione che lei racconta simpaticamente nel romanzo tra, diciamo, i ritmi milanesi più sostenuti e invece la flemma veneziana, no? E ci racconta anche, ad esempio, l'arte e il rito del caffettin veneziano.
Sì, importante, perché vede, Venezia è una civiltà diversa perché non è una città, Venezia è un pianeta dove tutto funziona in un modo che non esiste in tutto il resto del mondo. A Venezia non è mai arrivata la ruota, 460 ponti, per cui non puoi avere la ruota. E qui da noi c'è una civiltà d'acqua che è molto molto diversa, per cui c'è un modo di vivere che ritengono flemmatico, non è vero, perché noi arriviamo in tempo come tutti gli altri, arriviamo come tutti, però in modi diversi. Soprattutto non perdiamo di vista, non perdevamo, perché adesso il discorso sarebbe un po' diverso, le cose stanno cambiando. Comunque, per come l'ho conosciuta io, quando sono nata io e cresciuta io, eravamo molto attenti un po' alla forma anche, alla gentilezza. La gentilezza era un fatto innato, era connaturata col veneziano. Il gondoliere era gentile, il nobidomo era gentile, poi la gentilezza si è perduta un po' dappertutto, siamo in un momento diverso. Io però resisto, ci credo alla gentilezza, funziona, è anche furba, guardi cosa le dico.
La gentilezza è furba, dice.
Assolutamente, come l'educazione. È stata inventata per rendere le cose più semplici. Se uno ti sbatte la porta sul muso, hai conseguenze di una botta, di litigate, eccetera. Se lui la tiene un momento e tu passi, le cose vanno lisce. Un minimo di gentilezza funziona. Produce. Io devo moltissimo alla gentilezza, è stata apprezzata sempre. Qualche volta criticata perché ci chiamavano grazie, scusi, prego, perché dicevamo sempre grazie, scusi, prego. Però alla fine mi ha reso moltissimo, la suggerirei. L'educazione è molto, molto, molto intelligente.
Dicevamo prima, il suo romanzo, questo come anche il primo, sono entrambi ricchi di dettagli anche della sua vita familiare. Nel primo abbiamo conosciuto da vicino la sua famiglia, quindi sua madre, suo padre. E questo romanzo, subito all'inizio, lei ci racconta del famoso fischio Masin Crovato.
Ah, sì, è simpatico. È una frase del Lohengrin di Wagner. Mio nonno era tenore quella volta, parliamo di un secolo fa, l'ha inventato questo fischio, da allora tutta la nostra famiglia risponde quando sente questo fischio, che ti dico è preso da Wagner, è divertente la cosa, è raro, non l'ho mai sentito ripetere da nessuno, è nostro.
La musica ha da sempre giocato un ruolo fondamentale nella sua famiglia.
È ossigeno. È stata l'aria, il nutrimento, è ancora, perché io sto parlando con lei, sono vicina al mio pianoforte, è ancora un'amica, la musica è amica, è un amico che non tradisce mai.
Parlavamo di musica, della sua famiglia, abbiamo parlato dei suoi esordi in Biennale, abbiamo parlato del fatto che ha fatto moltissimi lavori, lei ha fatto anche la soubrette radiofonica, ad esempio.
Ah, sì, mi sono molto divertita. Scrivevo parodie di canzoni, mi sono molto divertita, sì, Rai.
Ad un certo punto del suo romanzo, siamo sempre al Festival di Musica e in quell'occasione avevate traslocato alla Fenice. E lei qui dice, dalla mia grande stanza sul Canal Grande mi ritrovai nelle sale apolline della Fenice. Pensavo che il destino mi aveva riservato una linea di congiunzione tra il presente e il passato. E qui dice, ero la nipote di un tenore che aveva cantato proprio lì, su quel palco. Ero la figlia di un musicista che aveva suonato in quella fossa d'orchestra, dove quasi ogni mattina durante le giornate del festival mi recavo per controllare gli orari con il maestro sostituto e compilare il calendario per le prove. Ero in un posto favoloso che in qualche modo era anche casa mia. Se questa non è fortuna.
Sì, è fortuna.
Ed è anche uno di quei momenti della vita in cui ci si guarda indietro e si può, come dire, tirare anche un sospiro di sollievo e dire che strada che ho percorso e farlo con soddisfazione.
Non ho mai pensato che ho percorso una strada, pensavo sono su una buona strada. Chiudevo sempre la giornata con la giornata precedente, non la ricordavo, non la ripensavo e non avevo progetti, vivevo la giornata ed era sempre bellissima e piena e ricca. Non ho mai fatto progetti futuri io, andavo avanti.
Però ha sempre colto le occasioni.
Tutte, ho cercato di non sprecarne neanche una. Ho cercato di non sprecarle e ho fatto bene perché mi hanno regalato tanto.
Prima parlavamo di dettagli, un dettaglio particolare e anche che insomma ha contrassegnato, ha caratterizzato i suoi inizi in Biennale, ma poi insomma l'ha accompagnata per un lungo periodo, era il suo grembiule nero.
Ah, ma ero molto fiera del mio grembiule. Io sono nata prima della guerra. Quindi avevamo una mentalità diversa, il grembiule era un segno di appartenenza, dopo si sono vergognati dei grembiuli, io no, io andavo molto fiera, oggi la gente si vergogna di andare in grembiule, non ci va più, invece lo ritenevo una conquista, l'ho portato finché ho potuto, contro tutti, lo portavo con molta fierezza, perché era la mia conquista, era la conquista di un posto al sole.
E il giorno in cui ha deciso di toglierlo, come mai?
Ero diventata una donna ormai matura, le cose erano cambiate, il mondo cammina intorno a te e lo senti che cammina e che cambia, che erano cambiate le valutazioni che si davano a tutto e io cominciavo a avere anche un soldino di più per comprarmi un vestito e quindi non avevo più neanche quel problema che prima il grembiule mi risolveva anche quel problema. Il grembiule risolve anche il problema di non spendere per un vestito se non ce l'hai, sei sempre a posto, sei sempre carino, sei sempre ben vestito, insomma. Sotto erano dei vestiti che erano ridotti, quelli di mia nonna, ricuciti, insomma non avevo soldi, non avevo niente, per cui mi serviva, era la mia maschera, era la mia maschera positiva.
Lei per i suoi tempi è stata una donna estremamente indipendente, autonoma, persino quando si è sposata è stata in un certo senso una donna, possiamo dire, controcorrente per i suoi tempi.
Penso di sì, non mi piace la corrente, mi piace andare dove devo andare e basta. Sono molto, molto indipendente come natura, come temperamento, sono stata sempre libera. Non so neanche cosa sia la mancanza di libertà. Io quando sento poverete tante donne che lamentano di non essere libere, ma non ho capito perché. E siamo tutti liberissimi di fare quello che vogliamo. Certo, ci sono delle cose che se tu le fai perdi un vantaggio e vabbè, bisogna saper perdere quel vantaggio. È chiaro che io non potevo avere un posto in carriera in un giornale o in un altro posto perché non volevo far carriera, volevo lavorare e basta. Mi accontentavo e andavo bene così, però facevo quello che mi piaceva, sempre. Ho fatto sempre quello che mi piaceva e qualche volta ho cercato che mi piaccia quello che stavo facendo, come quando dovevo la bambina vendere il pane, ho cercato che possa diventare anche divertente, ed è vero, cioè si può cercare di alleggerire il proprio lavoro, di trovargli degli aspetti positivi sempre, si può, perché tutto ha qualche cosa di positivo. Io cercavo sempre il positivo per sopravvivere bene, perché avevo problemi sempre grandi, più grandi di me. E non mi hanno schiacciato quei problemi, li abbiamo affrontati, ho avuto l'amore della mia famiglia che è stato fondamentale, li ho vissuti l'amore, ne ho avuto tanto, ne ho potuto dare, che questo è più importante di tutto, poterlo dare l'amore. E quindi sono cresciuta libera, sono libera, non conosco la mancanza di libertà, non so che cos'è.
È cresciuta libera e anche sempre lavorato in un certo senso.
Non ho mai smesso da quando avevo 12 anni, tendo lavoro ancora, sono ancora attiva al giornale io.
A proposito di giornale, allora ci racconti com'è avvenuto il passaggio dalla Biennale al mondo del giornalismo?
È stato un premio, casualmente, vinto con un racconto, che aveva, per quello che veniva dato a chi vinceva questa cosa, c'era la pubblicazione di quell'articolo su un quotidiano e c'erano tre quotidiani da scegliere, La Stampa, Il Corriere e Il Gazzettino. Io ho scelto Il Gazzettino perché era il giornale della mia città. E così è cominciato questo rapporto e dopodiché mi hanno voluto per la moda, che io non sapevo neanche cosa fosse inizialmente. E quando me l'hanno assegnata mi sono messa a studiare la storia del costume, ho fatto degli studi profondi e ho scritto anche dei libri, molti libri di costume, di storia del costume. Insomma, mi è piaciuta moltissimo perché la moda è un'arte e quindi mi sono trovata molto molto bene.
E cosa la impressionò subito all'inizio quando entrò in questo mondo del giornalismo, della moda?
Mi impressionavo io dovevo stare attenta a non cadere in quello che può essere, ci sono gli entusiasmi balordi nel mondo, ma ci sono anche il contrario, le indignazioni balorde. Ecco, io venendo da un mondo come era quello mio, che era solo cultura e basta e arte, avrei potuto vedere e cogliere gli aspetti più frivoli, meno interessanti e più banali. Ho cercato di evitare quelli e mi sono buttata a giudicare le opere. Il prodotto, quindi io guardavo i vestiti, i tessuti, come erano fatti, la manodopera, io guardavo le opere come se fossero quadri e mi è piaciuto moltissimo. Ho fatto critica praticamente di moda. Dopo il giornale è diventato anche comunicazione di cronaca vera e propria e io quella l'ho fatta sempre poco volentieri, perché il gossip non mi interessa, le celebrità non mi importano, perché quando io sono nata io e sono stata cresciuta era importante la fama, ma non la notorietà. E prima di arrivare alla fama ce ne voleva. Non bastava mettersi il vaso da notte in testa, come fanno adesso, per diventare famose, o andare nei social. No, occorreva fare qualcosa di serio per diventare famosi. La notorietà era quasi un difetto, era quasi una cosa negativa. Non era bella, una persona troppo nota non piaceva. E dopo invece è successo il contrario. L'autorità è diventata un valore. Ecco, io ho potuto chiedere, avere dei direttori che hanno capito, ai quali dicevo che a me il gossip non interessava e mi permettevano. Però io per avere questa libertà dovevo permettere che ci fossero altre firme che si occupavano dei nomi. Perché è chiaro che bisogna pagare anche qualcosa per avere. Per essere liberi bisogna pagare qualcosa, bisogna rinunciare a qualche cosa. E quindi non è che se io volessi essere l'unica firma che ti scrive di moda, allora devo fare anche la cronaca gossip. Se non lo voglio fare, devo accettare che lo faccia qualcun altro, ma mi pare normale.
A me ha molto colpito il passaggio dove racconta di queste sfilate di moda senza musica.
Ah, non esisteva. Si sentiva il rumore del tessuto, era molto, molto affascinante, era molto affascinante. Perché i tessuti hanno un rumore, i velluti hanno un rumore, i taftà. lo chiffon, hanno tutti un rumore i tessuti che oggi non esiste più. Esistono queste musiche a 1000 decibel che ti distruggono le orecchie, i timpani, e il tessuto non interessa più. Oggi interessa soltanto la notorietà e basta, è solo questo. Anche un vestito deve acquisire notorietà, oggi deve essere strano, deve far parlare di sé. C'è questa ricerca disperata del nudo che è il contrario dell'eleganza. Il nudo è anche brutto, poi tra l'altro. La donna più bella del mondo, nuda, che mangia la pasta e fagioli a tavola, è brutta. Non è bello, il più bello è l'eleganza, veste il corpo, è il vestito della nostra vita. Quindi l'eleganza è piacevole, è bella, è un'invenzione. Il nudo non è un'invenzione, siamo come le bestie. Stiamo cercando di diventare come le bestie, infatti, stiamo arrivando. Che è un momento di grande fragilità, sono tante persone deboli, fragili, che andrebbero aiutate anche a restare sole qualche volta, perché è bellissimo. E invece devono sempre stare in compagnia di qualche voce che si senta sulle orecchie, di un telefonino, di un qualcuno. Hanno paura. Forse sai, essere cresciuta con la guerra mi ha tolto tutte le paure, perché più paura di quella non esiste niente al mondo. Quando mi dicono che il Covid è come la guerra, dico un momento, calma, calma, c'è un po' di differenza, una qualche differenza c'è. Con il Covid stiamo cercando di proteggerci, con la guerra fai poi cercare quello che vuoi, che la bomba è una bomba.
Luciana Boccardi, lei ha vissuto quella che è stata una bella stagione del giornalismo che le ha permesso poi anche di viaggiare moltissimo. Lei ci racconta di una New York che insomma alla fine l'ha conquistata quasi come la sua
tanto,
Venezia.
Mi piace, Andrea stava a New York, Andrea stava a New York. Mi piace New York, una città che mi è amica. E quindi devo dire che poi nel giornalismo è cambiato tutto, però anche oggi ci sono dei valori, sa? È un ambiente che ha una sua bellezza. Io non lo rinnego affatto, ho conosciuto un giornalismo diverso, ma anche quello di oggi ha delle sue qualità importanti. Io lo sto scoprendo addirittura per certi aspetti che adesso vado indagando un po', perché dovrei fare il terzo libro, se lo farò, se riuscirò ad arrivarci.
Ma certo, noi lo aspettiamo il terzo libro.
Quello sarà il racconto della terza e quarta età, e sono due età che sono molto più vivaci e brillanti e interessanti delle altre. Non è mai finita, non è ancora finito. Vado avanti.
Bene, Luciana Boccardi. Allora noi intanto invitiamo i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici a scoprire questo suo nuovo romanzo, il secondo, Dentro la vita, e poi naturalmente noi restiamo in attesa del terzo volume.
D'accordo, ringrazio tantissimo, ringrazio per questo interesse, ringrazio molto lei e anche i suoi ascoltatori.
Grazie Luciana Boccardi, a risentirci presto.
A risentirci Natasha.
Ich hab grad Wasser zu Wein gemacht, Butter, Zucker zu Schnee. Und wenn Bullen fragen, sag ich, ich hätt genug gesehen. Blaulichtviertel, da sind all stumm und taub. Jeden Tag ein bisschen dümmer, bis man sich selber alles glaubt. Ja, Nacht an der Landstrasse, ich will nie mehr weg. Ja, Nacht an der Landstrasse, das ist alles, was ich will. Hans im Glück, Hans im Blut, ich streich mir so unter die Lippen. Wir bekommen alle Eis auf die Nase, weisst, ich geh mir mehr liegen. Und alles ist mir gleich, und wie die Kirche zwei. Ich seh Welt, nein, ich bin's, und Altstädte ist Provinz. Eine Nacht an der Langstrasse, ich will nie mehr weg. Ja, eine Nacht an der Langstrasse, das ist alles, was ich will. Ja, eine Nacht an der Langstrasse, sie gibt's die ganze Welt.